prima cosa importante, secondo la tradizione, quando il pallone brucia bene e brucia tutto, siamo di fronte a un anno che sarà una meraviglia. Quindi guardiamolo bene, che è il segno che ci aspetta un anno che è una meraviglia. Stefano appartiene a Gesù. Basta ascoltare le sue parole, basta guardare la sua vita. Per cui Gesù non è tra i morti, è tra i viventi, anzi è il vivente per eccellenza, è il compagno di viaggio della vita per eccellenza. Lo vede, ecco dirà, contemplo i cieli aperti e il figlio dell'uomo, noi sappiamo che è Gesù, che sta alla destra di Dio. Gli parla, lapidavano Stefano che pregava e diceva, Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi ancora gridò a gran voce, Signore, non imputare loro questo peccato, perché questo morì. Stefano per Gesù vive, Stefano per Gesù muore. È un martire, cioè canta il primato di Dio, regala a Dio la vita, canta il primato della fede. Prima c'è Gesù, poi tutti gli altri. La domanda allora da porci in questo momento è questa. Noi preghiamo, parliamo di Gesù con emozione, con affetto. Questo nome, Gesù, come lo diciamo? Come lo preghiamo? Quando facciamo la comunione, che emozione proviamo? Se Gesù è il vivente, se abbiamo a che fare con Dio, che ci abita, che ci vuole abitare. Questo è il primo punto. Stefano appartiene a Gesù. Secondo punto. Stefano è condannato da uomini religiosi. Qui non siamo di fronte a uno scontro tra religiosi e atei, col tanto di botte. Qui siamo di fronte a religiosi di un tipo, religiosi di un altro tipo. Abbiamo da una parte i farisei, gli scribi, i dottori della legge, dall'altra parte Gesù. Ed è condannato Gesù, Stefano poi. Sono stati condannati in modo spietato, in nome della religione. Gli piombarono addosso, lo catturarono, presentarono falsi testimoni e poi gridando a gran voce si turarono gli orecchi, si scagliarono contro di lui, lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. Tutto questo in nome della religione. Attenzione, la religione può imprigionare, mettere in prigione la fede, può uccidere, può schiacciare la fede. Che malinconia! Umiliare in questo modo Dio, essere convinto che Dio sia sempre e comunque con noi, mai facendoci la domanda più importante, quella decisiva, ma noi siamo con Dio, noi pensiamo come Lui, noi agiamo come Lui vuole che noi agiamo. Stefano racconta la complessità della vita, della religione, della storia. Martini ha detto una cosa che mi ha molto colpito, il cardinale Martini, diceva che quando uno andava in Terra Santa un giorno faceva un libro, quando andava una settimana faceva un articolo, quando stava in Terra Santa un anno, niente, diceva non capisco, la realtà è complicata e neanche una riga scriveva. Ecco, forse questo fatto della morte di Stefano, del suo martirio, dovrebbe farci capire le forze del bene e del male che esistono nel mondo, che esistono nella Chiesa e nella storia. La complessità della vita. La vita è complessa, tante volte è facile parliare. Occorre ammettere le nostre fragilità, le nostre ferite e poi subito ricominciare. Ma attenzione che la religione non schiacci la fede. Attenti che il nostro modo di fare, i gesti che poniamo, non soffrono dentro di noi lo Spirito di Dio, la scintilla di Dio, lo Spirito Santo che è ciascuno di noi. E quindi questo richiamo che ci ha fatto anche il Papa a questa libertà interiore, questo andare in profondità all'essenziale, a non essere schiavi di cose piccole, di leggi magari che vanno rilette, tutto con calma, tutto con pacatezza, ma mettere al centro appunto la libertà, il primato della fede, il primato dell'amore. Stefano, diacono e patrono di Vimercate. Diacono da sempre vuol dire uno che accompagna, uno che serve. E quindi invita noi, Vimercate, proprio ad attraversare come diaconi questa città per renderla più bella, più fraterna. Papa Francesco l'ha detto ai giovani: andate senza paura in tutto il mondo per servire. Evangelizzare, ha spiegato Papa Francesco, significa testimoniare in prima persona, tocca a te, l'amore di Dio, e superare i nostri egoismi e servire chinandoci a lavare i piedi dei nostri fratelli, come ha fatto Gesù. E allora, guardando questa città di Vimercate, no alla cidia, cioè no allo scoraggiamento, alla rassegnazione, al pensare a sé, a parlarci addosso, sì invece a un certo, direi, entusiasmo civile, dove nella parola entusiasmo c'è dentro zeos, che vuol dire appunto Dio. Cosa vuol dire precisamente questo entusiasmo civile a cui richiamo ciascuno di noi, richiamo me come parroco per primo? Ecco, è un entusiasmo che ha un colore, la responsabilità. Ciascuno al suo posto, ciascuno con un posto. C'è l'immagine bellissima di uno psicologo ebreo scampato dai lager nazisti, Viktor Frankl, un grande maestro della psicologia, ha fatto una conferenza negli Stati Uniti e ha fatto questa proposta di erigere sulla costa ovest americana una statua gemella di quella della libertà che domina la baia di New York. Da una parte la statua della libertà, dall'altra parte la statua della responsabilità, perché il nome della libertà della storia è la responsabilità, perché non è la libertà fare quello che si vuole, è volere quello che si fa e avere uno scopo grande sul quale, verso il quale buttare la libertà, che è una grande potenzialità. Ecco, la responsabilità, ciascuno deve essere abile nel rispondere. Non conta se fa il prete, se fa l'operaio, l'architetto, il sindaco, l'assessore, la maestra, se è un ragazzo, se è un nonno, ma di essere responsabile, abile nel rispondere, capace, vivo al suo posto, gente che è bella e buona al suo posto. Poi al dialogo, sia il dialogo costruttivo, saper dialogare tra generazioni, giovani, anziani, a livello politico, aver pazienza, dialogare. La crisi economica, che è ancora pesante, ci mette in difficoltà, occorre essere insieme, nel camminare insieme, questo è molto importante. Vivere Nazaret, è il momento di Nazaret, cioè di una vita normale, come dice il Papa, vita normale. Saper godere della vita normale, rendere festivo il giorno feriale, rendere straordinario l'ordinario, questo è il richiamo di questo momento, di questo tempo difficile. Sì al dialogo sempre, responsabilità, dialogo e poi solidarietà. Il Papa mi ha fatto un po' sorridere quando era nella favela di Varginha, lì in Brasile, che ha detto così, che certe persone, quando sentono solidarietà, pare a loro una parolaccia, solidarietà, ma no, con quello che si vive oggi, con le difficoltà che abbiamo, ecco, il denaro deve servire, non governare, non comandare. Se c'è questa dittatura del denaro è peggio per tutti, e nasce quello che dice il Papa, la cultura dello scarto. Chi ce la fa va sempre meglio, ma quelli che non ce la fanno sta sempre peggio e la forbice aumenta sempre di più. Ultima cosa, che qualcuno piange, quindi Stefano da ultimo perdona. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: Signore, non imputare loro questo peccato. Detto questo morì. Ora dico, il testo che ieri ho detto al convento dei Cappuccini sul tema del perdono di Assisi. Un ex prigioniero di un campo di concentramento nazista era andato a trovare un amico che aveva vissuto come lui e con lui la stessa tragica esperienza. «Hai perdonato i nazisti?» chiese l'amico. «Sì», rispose. «Io invece no, nutro ancora fortissimo odio nei loro confronti». «In questo caso», gli spiegò con dolcezza l'amico, «sei ancora loro prigioniero». «In questo caso, sei ancora loro prigioniero». La vendetta ci inchioda al passato, il perdono ci butta nel futuro, ci rende più leggeri, ci fa capaci di essere creatura nuova. Tutto qui, ho finito. Stefano appartiene a Gesù, Stefano è condannato da uomini religiosi, Stefano diacono, patrono di mercati, ci mette in cammino e ci mette insieme con questo entusiasmo civile e Stefano perdona. Un cristiano che perdona veramente nel mondo di oggi è una grande luce.